Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Emanuela Campanile al microfono, ovviamente il nostro grazie allo staff tecnico e di regia. Scrive Papa Francesco nel messaggio per la 50ª giornata mondiale della pace, che quest'anno è incentrato sul tema la non violenza, stile di una politica per la pace. Tutto quello che appunto si ottiene dagli abusi, dalla devastazione dell'ambiente, dal terrorismo, è appunto che solo pochi signori della guerra si arricchiscono. E questo ovviamente vale anche e soprattutto quando ci sono sofferenze immense, enormi, come per esempio quelle provocate domenica dall'attacco kamikaze nella chiesa copta in Egitto, al Cairo, dove sono morte 25 persone, 6 bambini. Immaginate dunque il dolore, il panico, la sorpresa di questi fedeli colpiti in un momento in cui magari si pregava proprio per la pace. Dunque oggi andiamo in Egitto, ci aiuta padre Antoine Alain, francescano, tra l'altro cappellano della comunità copta qui a Roma. Dico bene, padre Alain?
Sì, esattamente.
E poi grazie ovviamente a Francesca Corrao, docente di cultura araba all'Università Luis Guido Carli. Benvenuta, grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Papa Francesco ovviamente si è stretto nella preghiera alle famiglie in particolare colpite dalla devastazione di domenica scorsa, lo ha ricordato durante l'Angelus. Il suo pensiero è andato appunto a questi efferati attacchi terroristici. A diversi, dice il Papa, sono i luoghi, ma purtroppo unica è la violenza che semina morte e distruzione. Unica è anche la risposta: fede in Dio e unità nei valori umani e civili. E dunque il Papa ha espresso in particolare la sua vicinanza al, cito testualmente le parole di Francesco, il mio caro fratello Papa Tawadros II e la sua comunità, pregando per i morti e i feriti. Allora, padre Alain, ad una comunità che viene colpita quasi senza sosta e in modo così irragionevole, che cosa un cappellano può dire e che cosa la gente, i fedeli le domandano in questi momenti di grande tensione, anche se a migliaia di chilometri di distanza?
Le prime domande sono domande provocate dalla sofferenza, dalla disperazione per una situazione che si ripete ancora una volta in un paese che vuole mettersi in piedi dopo un periodo di grande crisi anche economica. I fedeli sono veramente spaventati perché è una forma nuova di violenza che non abbiamo sperimentato prima. Ci ricorda anche un attacco che è stato ad Alessandria, mia città, peraltro, nel primo gennaio del 2011, si chiama la Chiesa dei Santi ad Alessandria, dove ha seminato quasi lo stesso numero di vittime, ma era un'autobomba fuori della chiesa che ha provocato anche tanta distruzione. Ma ci assistiamo a una violenza che un kamikaze che entra in chiesa durante la messa e fa saltare in aria tutti, quindi è una violenza che fa anche paura, cioè andare in chiesa, celebrare la messa e aspettare anche di non tornare più a casa.
Certo.
Quindi è una situazione che semina paura, terrore, ma il lato positivo, non so se i nostri ascoltatori sanno che la Chiesa Copta è una chiesa di tradizione basata proprio sul martirio. Anche il nostro calendario liturgico è il calendario dei martiri, quindi è una chiesa che lungo i secoli si è alimentata con la fede dei martiri, quindi quando assistiamo, quando viviamo questa esperienza di martirio, la chiesa è alimentata da questa forza che proviene dai nostri testimoni della fede. E la gente si attacca più a Dio, alla Chiesa, quindi mentre i terroristi hanno l'intenzione di allontanarsi dalla nostra fede, dalla nostra Chiesa, di farci paura per non uscire di casa e andare in Chiesa, la gente va in più, sono di più che vanno in Chiesa prima di questi attacchi.
Professoressa Corrao, alcune immagini riportate ovviamente da mass media hanno fatto vedere subito dopo l'attentato le urla di una donna che chiedeva ai poliziotti, ai militari accorsi, perché questo accanimento.
Purtroppo è chiaro che il linguaggio del terrorismo è quello delle armi, appunto come diceva e parlava prima, e mettere paura alle persone, scoraggiarle dal portare avanti un messaggio di pace, no? Costringerle al dubbio della necessità di un ulteriore ricorso alla violenza, e questo non è in nessuna fede, perché la fede esiste per la felicità, per l'amore, per la pace tra gli esseri umani, figli di Dio, quindi è chiaro che si tratta di criminali senza valori e senza dignità e senza rispetto per gli esseri umani. E dice bene appunto il padre che è la paura che bisogna sconfiggere, e la paura si sconfigge con la fede e nello stare insieme. In Egitto la popolazione è in gravi difficoltà per la pesante crisi economica, per il continuo suicidio di attentati operati da criminali che vogliono seminare il terrore, vogliono rimandare il paese indietro nella barbarie. E infatti gli appelli anche da parte degli intellettuali egiziani musulmani sono la solidarietà.
Esatto, perché oltre, mi scusi se la interrompo, oltre ovviamente gli appelli del Papa, il richiamo appunto alla pace, che cosa sta succedendo in Egitto dal punto di vista sociale? L'Egitto è immensa, si parla di 80-90 milioni di persone.
La realtà comunque del paese è vasta, è diversa, ed è chiaro che la realtà nei centri abitati è diversa da quella delle campagne, ed è comunque nella comunità prevale sempre il senso di solidarietà, tranne che appunto in quei luoghi dove ci sono dei facinorosi che seminano zizzania, ed è contro questi che bisogna lottare e creare solidarietà tra le persone di buona volontà.
Io prima l'ho interrotta, lei diceva e faceva riferimento all'intelligenza egiziana.
Certo, sono ovviamente contro questa violenza insensata che mette in ginocchio il paese, perché un paese disseminato dalla crisi economica, degli attentati e dalla paura non riesce a riprendere il proprio cammino, cosa di cui l'Egitto ha un gran bisogno.
La parte più colta riesce a realizzare anche iniziative per diffondere dunque questo modo di vedere, di pensare, di affrontare le difficoltà. In questo periodo, insomma, alle spalle abbiamo una primavera che tanto primavera non è stata.
Le rivolte arabe nel 2011 erano per avere dignità e hanno visto manifestare insieme la comunità cristiana, quella musulmana, pacificamente, e questa purtroppo purtroppo pacifica rivolta contro le ingiustizie e le violenze sono state represse poi nel sangue, come sappiamo dalla cronaca, a seguito di scontri e di atti di violenza portati avanti da gruppi che sono piuttosto interessati a creare scompiglio e a imporre appunto un dominio ancora più liberale. Quindi la forza dei cittadini di tornare con il loro coraggio, come appunto si diceva prima, a riunirsi e a stare assieme pacificamente per garantire che questa logica del terrore e della guerra non prevalga. È chiaro che è durissima, però è l'unica prospettiva che si possa individuare all'orizzonte, ed è chiaro che gli intellettuali musulmani sono i primi, quelli ovviamente di buona volontà e di fede, no? I primi interessati a sostenere la pacifica convivenza con la comunità cristiana.
Io non so se prima padre Antoine Alan volesse intervenire, ho sentito un guizzo, uno slancio,
sì.
Prego.
No,
allora.
Vorrei unirmi anche al pensiero, anche all'informazione che si vede che è ben informata la nostra dottoressa, proprio mi unisco anche al suo pensiero perché dai gesti, dalle dichiarazioni di tanti intellettuali, anche capi religiosi in Egitto, si sente la solidarietà del popolo egiziano, cioè l'Egitto in questo momento si sente in lutto, come ha dichiarato anche il nostro presidente, tre giorni di lutto nazionale, perché voleva confermare che la presenza cristiana è una presenza, cioè l'Egitto non può fare a meno dei cristiani, quindi è una dichiarazione che ne avevamo bisogno di sentirla, di essere veramente cittadini cioè come tutti gli altri, cioè certo. Abbiamo propri diritti e doveri, cioè tutte le manifestazioni anche che abbiamo assistito in queste poche ore, no? Un funerale ufficiale con la presenza del presidente, i ministri, i capi religiosi che hanno fatto le condoglianze, hanno dichiarato insomma che sono contro questi attentati, che loro non sono, cioè non tollerano un volto che vuole anche dare un volto negativo dell'Islam, che certo. Loro non condividono.
Infatti l'imam dell'Università di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, tra l'altro massima autorità religiosa sunnita egiziana, ha condannato l'attentato, quindi insomma un riconoscimento importante.
Certo, certo. E un'altra cosa che vorrei anche sottolineare è che purtroppo le situazioni attuali sono frutto anche di un'attribuzione su cristiani d'Egitto che anche a livello politico, cioè chi vuole essere contro il presidente, il governo attuale, attribuisce ai cristiani di essere loro ad appoggiarlo, a metterlo, insomma, cioè a prendere il potere nel paese, quindi sono anche messaggi non solo per chi vuole essere contro i cristiani, ma anche per perdere l'equilibrio anche del paese e mandarlo nel panico.
Professoressa Corrao, parlavamo dell'intelligenza egiziana, parliamo anche di quella fascia colta di studiosi che cercano col proprio impegno quotidiano di dare il loro apporto alla pace, però dal punto di vista internazionale in che senso? Andiamo a vedere un attimo se secondo lei quanto gli intellettuali fuori dall'Egitto si impegnano per creare un fronte comune, l'unica strada possibile, percorribile, quindi un fronte comune contro il terrorismo, musulmani e cristiani insieme, ma anche laici. Secondo lei si fa abbastanza? Si ricorda durante, finita meglio, la Seconda Guerra Mondiale, molti intellettuali dicevano dove eravamo noi?
Giustamente prestissimo. Ecco, io devo dire che sono tornata ieri da Tunisi, dove sono stata a Cairo One, a un primo festival della poesia, dove mi hanno invitata appunto in quanto italiana, e abbiamo appunto parlato dell'importanza della poesia nel dialogo, e vi erano intellettuali musulmani e cristiani che discutevano insieme su quello che dobbiamo fare per diffondere il più possibile i messaggi di conoscenza e di approfondimento che purtroppo mancano dalle due parti o che sono limitate soltanto a una piccola elite. La settimana scorsa ero a Parigi, dove c'era anche un altro convegno sempre di letteratura araba contemporanea, a cui hanno partecipato studiosi provenienti da diversi paesi del Mediterraneo, e nonostante le difficoltà economiche, perché in questo momento si grida, no? non investire sulla cultura, ma il problema fondamentale è che gli studiosi non hanno mai cessato di lavorare. Domenica è morto il grandissimo filosofo siriano Sadiq Jalal el-Azm, che già negli anni 70 aveva pubblicato un libro in cui dedicava appunto un'attenzione particolare a combattere contro l'ipocrisia, magari eventualmente, no? Dei falsi dialoghi, per andare più a fondo alla ricerca di quella che è la dignità della vita, la difesa dei diritti umani e l'impegno quotidiano che ogni cittadino deve assumere in tutto il Mediterraneo per convincere della necessità della pace e per contrastare un linguaggio violento che ahimè è quello che poi porta ai gesti disperati. Lo stesso linguaggio di intolleranza che vediamo diffuso purtroppo nei media e che dovremmo appunto contrastare con più forza ciascun singolo cittadino. E, appunto, questi convegni dove io vado, ovviamente ci sono studiosi impegnati da anni, appunto prima parlava dello Sheikh di Al-Azhar, che è amico di tanti studiosi cristiani e con cui collabora da anni, perché appunto ci sono studiosi sia religiosi che non religiosi, ma di diversa formazione o di diversa appartenenza, che da decenni lavorano per la migliore comprensione dell'altro, imprescindibile per poter portare avanti dialoghi di pace tra la popolazione e quindi poi la grande diffusione, perché se restiamo appunto tra pochi intellettuali a parlare tra di noi e a rammaricarci della possibilità scarsa che abbiamo di incidere poi sull'informazione generale, grazie appunto a questo vostro intervento e alla necessità di moltiplicarsi di eventi di questo tipo affinché gli esseri umani riconoscano, certo, attraverso la cultura, la dignità della persona, la dignità dell'altro.
Allora, io ringrazio davvero Francesca Corrao, docente di cultura araba all'Università Luis Guido Carli. Padre Antoine Alain, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Davvero un abbraccio a tutta la comunità copta qui a Roma. Vi seguiamo con la preghiera. Grazie per essere stato con noi.
Radio Vaticana Italia augura a tutti buone feste. Just below the stairs, always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got.
picture mood. Well, everybody's a winner. I'm nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around.
Anche Radio Vaticana è in digital radio.
I'm counting on a memory to get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home. If I could go back home. If I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again. And the spotlight hitting me. Or was that just some nightclub singer back in 1963? In the old part of Valencia on the coast of Spain. Never tiring once of hearing songs about going home again. If I could go. If I never left.